Il messaggio intitolato Lui ce lo aveva detto.
Sì, ero lì che stavo pregando, meditando sulla sera, sul tramonto, e meditavo, dicevo, Signore, fratelli che soffrono, chiese che soffrono. Perché leggiamo le reazioni, i commenti su internet e vediamo che ci sono dei cristiani che si lamentano. Dico, Signore, perché quando vieni? Perché succede questo? Perché succede quello? Perché tutti questi mali? E dicevo, Signore, cosa gli diciamo a queste pecore, a questi fratelli? Non sono anticristo, sono fratelli, però non capiscono perché succedono queste cose. E così pensavo su queste cose e pensavo, meditavo. E a un certo punto ho sentito le parole, ma lui ce lo aveva detto. Ha messo queste foto
Sì, alcune,
sulla radio.
non tutte, sì.
Va bene, allora il messaggio, c'ho qui degli appunti, c'ho qualche scrittura anche. Ecco, il messaggio è questo, guardiamo verso il mondo e vediamo cosa. Guerra in atto, altre guerre in arrivo. Possibile che il mondo sia tanto malvagio e guerrafondaio, che invece dalla vera gara alla pace preferisce la corsa alle armi? Possibile. Lì c'è un articolo del Messaggero.
Putin prepara l'attacco nucleare, bombardieri con armi atomiche vicino ai confini NATO. Il Messaggero.
Sì, però non dicono che i bombardieri con armi nucleari vicino ai confini della Russia, questo non lo dicono. Cioè lo vedono sempre dal loro punto di vista. Lui ce l'aveva detto. Lui ce l'aveva detto. Matteo 24, Apocalisse 6, ce li hai lì?
Sì. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Matteo 24, 6.
Sentirete parlare di guerre e rumori di guerre. Quindi non vi sorprendete, Gesù ce l'aveva detto. Apocalisse 6, 3 e 4.
Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva: Vieni. E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Apocalisse 6, 3 e 4.
Gesù ce lo aveva detto,
Sì.
una grande spada apocalittica nelle mani di questo diavolo a cavallo. Gesù ce l'aveva detto, non è che il Signore fa queste cose, ci aveva avvertito che il diavolo le avrebbe fatte. Sta scorrazzando questo diavolo rosso in giro a seminare guerre da tutte le parti. Guardiamo intorno verso le nostre chiese, dirigiamo lo sguardo verso le nostre chiese mondiali del mondo. Dovrebbe essere baluardi di verità per i confusi, amore per tutti, amicizia per i diseredati, rifugio per quelli che sono soli, che sono sperduti, e per raggiungere i perduti con la sua salvezza. Ma anche da lì, troppo spesso, vediamo provenire tante tenebre, bugie e poca, molto poca o niente salvezza per i perduti. Ma lui ce lo aveva detto, Matteo 24:5.
Poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti.
Va bene, i peggiori sono quelli che vengono proclamando Cristo. Verso 10.
Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Poiché
12.
l'iniquità aumenterà. L'amore dei più si raffredderà.
L'amore qui è la parola greca agapè. Sta parlando dell'amore di Dio. Il greco dice l'agapè si raffredderà. Sta dicendo l'amore divino di Dio tra i cristiani si raffredderà, sta dicendo. Non sta dicendo si raffredderà l'amore tra quelli del mondo che non sanno neanche cos'è l'amore.
Sì.
Va bene, loro amano solo il figlio e la figlia, gli altri crepano tutti. Invece l'amore di Cristo è amare anche tutti, anche gli estranei. E questo amore sarà raffreddato. Lo vediamo nelle chiese che non vogliono andare a raggiungere gli altri, che muoiano, che vadano all'inferno, sono cattivi, lo meritano. Ma Gesù è venuto perché usciamo dalle catapecchie religiose, andiamo a raggiungere i perduti. 24.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24, 5, 10, 12 e 24.
Amen. Quindi collegare verso 5 al 24 otteniamo cosa? Verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e se fosse possibile sedurrebbero anche gli eletti. Questo qui non va interpretato il santone indiano sotto l'albero, 20 anni che non si lava, che dice di essere lui Gesù incarnato. No, non sta dicendo questo. Perché non c'è nessun cristiano nelle chiese cristiane ingannate da quei guru là. E allora di cosa parla? Sta parlando di quelli che vengono nel nome di Cristo dicendo che io, Gesù Cristo, Gesù sta dicendo. Verranno dicendo che io, Gesù di Nazare, Gesù Cristo, sono il Cristo, sono il vero Messia. Quindi verranno a dire, crediamo in Gesù, seguiamo Gesù e viva Gesù. Verranno dicendo che io, Gesù, sono il Cristo. Interpretarla così. Perché è così? Perché altrimenti come farebbero a ingannare anche gli eletti, se fosse possibile? Non sarebbe possibile. Quindi bisogna che si falsi profeti predichino dai pulpiti. Sono lì con le bustarelle che gli spunto dalle tasche, bustarelle del Vangelo di prosperità, e predicano che Gesù è la verità. Forza con le bustarelle. Gesù è il Cristo, Gesù è la verità. Bustarelle avanti, Vangelo di prosperità. Questi sono quelli che ingannano la Chiesa. State qui a lodare Dio, a ringraziare Dio, cantiamo, guardate che complesso musicale che abbiamo, ma non andate nelle strade a raggiungere i perduti, non andate tutti i giorni, come i mormoni, i testimoni di Geova, loro vanno nelle strade, noi no, noi siamo superiori, ma quelli là, nonostante qualche dottrina non siamo d'accordo, e anche più di qualcuna, però stanno dicendo il metodo giusto. Quelli possono insegnare a qualunque evangelico e cattolico come fare. Non siamo d'accordo con certe dottrine, ma questa è un'altra storia. Ma questo non è lo stile dei Geova e dei Mormoni andare nelle strade a evangelizzare o nelle case. È quello che ha detto Gesù. Atti 5, 42, nelle case evangelizzare, predicare il Vangelo, nelle case. Insomma, ascolterà la Chiesa? No, non ascolterà. Perché? Perché sono imbacuccati con i falsi profeti, ipnotizzati. E allora, volgiamo gli occhi verso la carestia che Gesù ha parlato in Matteo 24, le carestie dappertutto. Cioè, la carestia, non dobbiamo immaginare la carestia come manca il cibo, manca l'acqua. No, quella non è quella la carestia principale. Amos 8:11, cosa? Me lo trovi per cortesia?
Amos 8:11. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore.
E allora? E
Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante,
da una chiesa all'altra? Ma
correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Amos 8:11 e 12.
scritture che i nostri fratelli del corso biblico l'hanno memorizzate, fratelli nuovi, ascoltate.
Sì.
La carestia che dice, non di pane e di acqua. Quando Gesù parla di carestia, Matteo 24, sì, certo, anche di pane e acqua, ma quello è il meno. È il meno, la carestia che c'è adesso, fratelli, la carestia di parola. Potete andare di chiesa in chiesa, di religione in religione cristiana, troverete molto poca parola. E adesso anche le chiese protestanti si sono messe ad adorare il Vangelo di prosperità. Datemi i soldi che Dio vi ama. Noi non amiamo i soldi, amiamo solo accatastarli. Ah. Signore, aiutami a essere amorevole, Signore. Allora, vediamo sempre più carestie, la vera carestia di ogni tipo di ogni tipo, politico, giustizia sociale. C'è carestia di denaro, la gente prende in prestito e poi è finita la cuccagna. Le banche sono come dei spacciatori di droga. Capito?
Ah,
Prendi, prendi, paghi dopo,
sì.
poi c'è la siringa, zac, prendi un prestito, Ma guarda, sono ripagato. Non ti preoccupare, ipotechiamo la casa e vado sotto un ponte, tranquillo, senz'altro tu ci riuscirai a pagare, ci riuscirai.
Basta che sei
F
dipendente.
firma qui. Prima erano dipendenti dalla Fiat, dipendenti dalle fabbriche, adesso sono dipendenti dalle banche, dipendenti non che lavorano e incassano, dipendenti che dipendono da loro.
Assuefatto.
Adesso stanno scomunicando il denaro contante, tu non puoi andare a comprare un gelato se la banca non è d'accordo. Se non gli piace che gelati compri, ti bloccano il credito. Gi dico gelati come simbolicamente
Sì.
parlando. C'è carestia, carestia di giustizia nel mondo e abbondanza di ogni tipo di male, compresi abbondanza di maledizioni spirituali che vengono dal diavolo, compreso catastrofi naturali, la terra stessa in ribellione contro lo stolto uomo che crede di poter fare a meno del suo creatore, meno di Dio, il Dio che ha abbandonato. Così, seguendo il mondo è avviato allo stesso inferno del Dio del mondo. Voi sapete chi è questo, no? Devo specificare chi è?
No.
Secondo Corinzi 4:4, avete capito chi è?
Sì.
Guarda, dai, Matteo 24:7, perché cos'è che Gesù ci aveva detto qui al verso 7?
Matteo 24:7. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Tutto
Anche verso
questo non sarà che principio di dolori.
8. Va bene?
Matteo 24, 7 e 8.
Capito? E allora Gesù ce l'aveva detto, Matteo 24, 7 e 8, no? Non meravigliatevi che tutto va storto, ce l'aveva detto. Perché? Perché la nostra cara amata mamma e papà, Adamo ed Eva, hanno deciso di mettere il diavolo sul trono che era solo di Dio. E allora non ci lamentiamo perché sennò noi già eravamo all'inferno, morti e stramorti. Quindi non ci lamentiamo per cortesia. Ma a me mi dà fastidio quando si lamentano di Dio. Ma vi rendete conto che ci meritiamo l'inferno? Lui ce l'aveva detto, era profetizzato. È così che chi spera che il mondo evolva, virgolette, evolvere, ieri parlavamo di quello, evolva in meglio, deve ascoltare meglio il messaggio del Signore. Abbiamo letto che questo è solo il principio dei dolori. Cioè il mondo non evolve, devolve, va verso l'anticristo. Guarda le chiese lì, tutti adorare il Vangelo di prosperità, la super grazia, si guardano allo specchio. Specchio, specchio delle mie brame. Dimmi chi è il più spirituale del reame? E lo specchio dice, ma tu, la chiesa dei perfettini. Ma io non vado ad evangelizzare, tranquillo, c'è la super grazia, non c'è niente. Non c'è la super grazia per i disubbidienti. Io guardo intorno e vedo un mondo apparentemente impazzito. Il mondo cristiano nella maggioranza dei casi, si sono dimenticati. Ricordano Dio nelle canzoni, nelle canzonette, le ninna nanne, ma se lo dimenticano nell'ubbidienza. E sembra che quasi tutti, invece di cercare il bene comune, la costruzione di un mondo migliore in tutti i sensi, ma invece no, ciascuno cerca proprio egoismo nella stragrande maggioranza dei casi. E allora, invece di cercare un mondo migliore che tutto è basato sull'amore, sulla felicità di tutti, invece stanno cercando il proprio egoismo, il proprio interesse, il mondo senza Dio, sto parlando adesso, e non capiscono che alla fine l'egoismo distrugge più chi lo dà che non la vittima che lo riceva, parliamo dell'egoismo. E questo in base alle leggi di Dio di seminare e raccogliere. Secondo Timoteo 3:1 a 5, il mondo va male, il mondo va malissimo, Gesù ce l'aveva detto.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi. Amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Secondo Timoteo 3, 1 a 5.
Gloria al Signore. Queste foto non sono sulla radio, no?
No.
No. E qui c'è una foto di due donne, due giovani donne, tutte allegre, camminano per la strada con le borsette, ridendo e scherzando. E dietro l'angolo li aspetta uno con la pistola. Poi c'è un'altra, una donna buttata per terra lì, e quello che scappa con la sua borsetta. Praticamente il mondo sta diventando un inferno e il mondo senza Dio neanche se ne sta accorgendo.
Sì.
È come quando fai bollire le rane a fuoco lento. Dicono, io non l'ho mai fatto, dicono che le rane hanno un termostato che si aggiusta al calore e muoiono senza accorgersene. Il diavolo sta aumentando il calore al mondo. Il mondo cuoce come le rane a fuoco lento e il mondo non si sta accorgendo che si è messa la corda al collo. Il diavolo gliela sistema con delicatezza. Il diavolo l'accompagna educatamente, politicamente corretto, salire sullo sgabello, tende la corda ed è pronto a dare una pedata allo sgabello e lasciare il mondo penzolare sulla corda. In Ucraina è già successo. In ogni guerra è già successo. Insomma, vai vagando, vaghi e vaghi per le nuove strade di internet. Sono molto affollate. Trovi di tutto e di più. Tutto quello che cerchi. Trovi il cristiano, la persona cristiana, e trovi il perduto. Trovi l'uomo da bene, trovi il pedofilo. Ma tutto quello che trovi è veramente una desolazione. Persino quasi tutta la religione ormai è un mestiere, come tanti, quasi tutta la religione, un modo per campare agiatamente. Troppo spesso le pecore sono la nuova mercanzia. Leggi ce l'hai lì Ezechiele 34, un piccolo passaggio veloce su questo. Dio ce l'aveva detto, non vi lamentate con Dio che il mondo è così, troppi pastori di chiesa sono mercenari, troppe chiese pensano solo ai loro interessi. Dio ce l'aveva detto. Allora se il tuo pastore è un mercenario, fai tu il pastore. Se la tua chiesa è mezza morta, te la fai in casa. Se la tua chiesa non raggiunge i perduti, vai tu. E se ti maledicono, tu dagli amore e segui Gesù. Io sono tanti anni che faccio questo.
Amen.
E il Signore ultimamente mi ha dato un sacco di fratelli di destra e di sinistra che sono nella stessa barca, nella stessa zattera dove ero io. Ezechiele 34, 1 a 6, 6 scritture di corsa.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini.
Figlio d'uomo.
Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e di a quei pastori.
Così parla Dio il Signore.
Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza.
Con le vostre religioni crudeli, fredde, rituali, tradizionali, dov'è il mio amore che io, Gesù Cristo, vi ho insegnato, dice il Signore.
Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse.
Pasto di ogni falsa dottrina, pasto delle false religioni.
Grazie. Le mie pecore si smariscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Ezechiele 34, 1 a 6.
Guardiamoci allo specchio della Bibbia e dire, le sto io cercando o sto solo battendo le mani ai fratelli Giuseppe, per fratello Giuseppe a voi? La vera chiesa, speriamo di esserlo, è una che va a cercare le pecore. Tu vai in una chiesa a cercare Dio, a cercare Gesù Cristo, la Bibbia, la verità, vuoi solo la salvezza, possibilmente un po' di amore e amicizia, magari un po' di conforto, ma troppo spesso il pedaggio per entrare non è da poco. Prima devi diventare un settario, troppo spesso è così, di una particolare denominazione, di questa religione, di quella setta, di questo battesimo in acqua, di quell'altro, o accettare qualche falso Vangelo cosiddetto di prosperità. O devi sottometterti a qualche capoccione della nuova religione della Pachamama, un grande capo che a suo piacere e piacimento può diventare il Signore infallibile. Quindi niente obiezioni, neanche la Bibbia conta più, solo le dottrine umane. Le poveracce pecore ignare non vengono neanche istruite a capire le più basilari, essenziali verità della Bibbia. Per esempio, come avere comunione e conoscere Gesù personalmente. Nessuno glielo insegna. Rarissimo trovare chi insegna la comunione personale con Gesù. Hanno terrore che Gesù gli può dire una cosa scritturale, però che contraddice qualche baggianata dottrinale che loro hanno. Non gli insegnano come discernere, ascoltare la voce di Dio, come profetizzare, come faranno nel tempo della fine. Quando non ci saranno radio, non ci saranno pubblicazioni cristiane, che per andare a comprare un francobollo deve far vedere il marchio della bestia, come faranno a discernere la voce di Dio che nessuno di questi mercenari gli ha insegnato? Come faranno a capire la profezia della Bibbia e ricevere, come faranno a ricevere la salvezza, la sicurezza eterna di Cristo e poi saperla dare ai perduti, ai familiari, agli amici, a chiunque Dio manda sulla nostra strada? Come faranno che questi mercenari non gliela insegnano? Gli insegnano solo a fare i paralitici spirituali su una panca e scaldare una panca. Ma lui ce l'aveva detto, quella bella scrittura che c'è. Questa confusione, le scritture che abbiamo letto, insomma, Matteo 24, che viene falsi profeti, non voglio rileggerle, e ce l'aveva detto che venivano questi giorni. Siamo stati avvisati che ci sarebbe stata una carestia nel paese e la fame e sete non di pane d'acqua, ma della parola di Dio. Legge Matteo 24, Amos 8, 11, abbiamo letto prima. Leggiamo Apocalisse 3, guarda. Due scritture, 1 e 17.
Apocalisse 3:1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle.
Conosco le tue opere.
Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
17.
Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente.
Capito? Vedi chiesa così? Noi non siamo perfetti, ma siamo i migliori. Proprio testualmente l'ho sentito io. Come siete migliori?
Sì.
Che può dire che sei migliore? Chiesa di C'è solo una chiesa, quella dell'Laodicea, che può dire che siamo i migliori. Non esiste una chiesa migliore, esiste Dio, esiste Gesù. E noi siamo un branco di senza speranza, meritevoli di inferno, e di buono da noi non c'è niente tranne una cosa, Gesù Cristo.
Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Apocalisse 3:1 e 17.
A chi sta parlando qua? Ma sicuramente, sto parlando ai farisei, ai crocifissi di Gesù. No, sta parlando delle chiese, sta parlando a Sardi e a Laodicea, due chiese. Il progresso del mondo è in direzione dell'anticristo, che sappiamo sta arrivando. C'è il progresso nel mondo? Caspita, sì, c'è il progresso, sì, ma è un progresso verso il diavolo, verso l'anticristo. C'è un progresso tecnologico, ma è verso l'anticristo, verso il mondo anticristo. Però il Signore ce l'aveva detto, Giovanni 2, 18, Gesù riferendosi al tempo della fine, cosa dice? Era Giovanni che profetizzava.
Figlioletti, è l'ultima ora. E come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora. 1 Giovanni 2:18. Sì, e questa è una immagine del mondo che vediamo intorno a noi. E Il Signore ti ha dato anche una profezia al riguardo, un messaggio dove Gesù parla a lui stesso. Possiamo sentirla?
Sì, mentre prendevo questi appunti, a un certo punto ho sentito proprio esplodere come un vulcano che... E Gesù ha cominciato a parlare, e sapevo che era lui, e sapevo che erano le sue parole, così ho preso gli appunti, sono qua, una profezia di Gesù.
Amen. Grazie,
mi aiuti
Signore.
Con la scrittura, sì. Ti prego. Dice il Signore, ecco, vengono i giorni e ora sono, che i veri adoratori adoreranno il Padre ed il Figlio nello Spirito e verità. Io e il Padre siamo uno.
Giovanni capitolo 4.
Poi, come è scritto, seguirà un'eternità della mia perfezione celeste, la mia nuova Gerusalemme, riservata a coloro i quali saranno giudicati degni di essere mia sposa. Il giudizio si terrà alla fine della vostra vita terrena, come è scritto.
Ebrei 9:27. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E secondo Corinzi 5:10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Ebrei 9:27 e secondo Corinzi 5:10.
Nessuno dei presenti numerosi falsi profeti che il maligno ha sparso nelle chiese vi inganni. Nessuna cosiddetta supergrazia sarà elargita a chi non si pente ora di non aver seguito di cuore i miei comandamenti. Coloro che per questo non mi hanno conosciuto, ma solo hanno conosciuto una religione, come è scritto.
Matteo 7:21-23.
Io, il Signore, non cerco perfezione nella carne, ma solo il cuore pieno nello spirito. Chi di cuore si studia di obbedire ai comandamenti della mia buona novella. Ma guai a chi dà la mia gloria, la mia lode, il loro cuore, la loro adorazione ad altri, come anche io avevo avvertito.
Esodo 20:1-5. Allora Dio pronunziò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità. Esodo 20:1-5.
Ma voi che ascoltate, voi che mi obbedite, voi che avete i frutti del cuore pieno per me, a voi io dico, venite a me. Voi che siete stanchi, voi che siete carichi, venite a me.
Isaia 55:1-3. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Isaia 55:1-3.
Perché spendere il vostro denaro e tempo e attenzione e adorazione per ciò che è fallace, per ciò che non vi ha mai soddisfatto? Venite a me, o figli incastrati nelle religiosità. Venite a me, o voi ingannati da ritualismi, tradizionalismi, cerimonie, etichette di religiosità, assenti dalla mia parola. Venite, nutritevi della mia parola e di ubbidire alla mia parola, non quella di uomini che muoiono e che non possono salvare se stessi e che vi ingannano. Io non li ho mandati, ma loro sono venuti. Non ho dato loro il mio messaggio, ma loro profetizzano, loro insegnano, loro guidano. Ecco, la mia parola è il vero metro di misura con la quale potrete misurare tutto, la verità e l'errore. Il mio vero profeta che io ho mandato e la falsa zizzania che il maligno ha seminato nel campo delle mie chiese, ma il vero profeta è quello che guida me. Non seguite la zizzania che guida se stessa, che guida a religioni fasulle. Il mio vero profeta, lo Spirito Santo, tutti i miei fedeli, tutti i miei figli che profetizzano per lo Spirito Santo, tutti vi guideranno sempre alla mia parola e sempre a me. Ma troppi di voi avete divorato, avete inghiottito la prima manna che vi hanno offerta, anche quella falsa del maligno. Bugie non fondate sulla mia parola, e per questo molti di voi sono stanchi, carichi, perché siete andati dagli idoli, idoli che non soddisfano, che non parlano, che non camminano, non vedono, non ascoltano, e quando parlano è Satana che parla attraverso di loro. Venite alla mia parola, venite al mio Vangelo, venite alle mie scritture. Ma le mie vere chiese, quelle ubbidienti, che non confidano e non si appoggiano sul mondo, sono delle fortezze contro il nemico, che lui teme e dalle quali viene regolarmente sconfitto, perché io sono in esse. Ecco, viene il giorno, dice il Signore. Nessuno dovrà più dire, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno.
Ebrei capitolo 8.
Finiranno per tutte le mie pecore i giorni di essere abusati dai mercenari, e vi sarà nel mio regno solo verità, solo pace, comunione con me, e amore e abbondanza di ogni giustizia. E allora non dovete più essere in timore di essere soli, abbandonati, in solitudine, maltrattati dai falsi mercenari, perché io sarò il vostro pastore. Ecco, il mio regno dei cieli comincerà presto con i miei 1000 anni di pace, come è scritto.
Isaia 11, 6 a 10. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. In quel giorno, verso la radice di Isaì, issata come vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa. Isaia 11, 6 a 10. Isaia 2, 4. Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli. Ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Isaia 2, 4. Isaia 35, 1 a 10. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno dal deserto e dei torrenti nei luoghi solitari.
Il terreno riarso diventerà un lago, il suo suolo assetato si muterà in sorgenti di acqua. Nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, canne, giunchi, e là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà, essa sarà per quelli soltanto. Quelli che la seguiranno, anche gli insensati, non potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni. Nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti, i riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Una gioia eterna coronerà il loro capo. E otterranno gioia e letizia, il dolore e il gemito scompariranno.
Isaia 35, 1 a 10. Isaia 46, 10.
Io annunzio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà.
Isaia 46, 10.
Grazie Signore, ti benediciamo Gesù. Grazie, 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 lodi a te. Ti amiamo e ti benediciamo Signore. Amen.
Amen.
Giustizia e santità.